L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, oggi in diretta da Sant'Antonino. Siamo presenti a Giubiespo, l'esposizione zootecnica di bovine di razza bruna con il concorso intercantonale dei giovani allevatori e questo pomeriggio l'esposizione cantonale delle vacche da latte. Siamo in diretta dalla fattoria di Roberto Ponzio e siamo pronti a raccontarvi del piano e delle sue realtà. Lo faremo con tanti ospiti, ci saranno naturalmente con me anche gli esperti dell'Ora della Terra. Parleremo di mucche con il veterinario di condotta Carlo Keller e con Andrea Bizzozzero, allevatore ed ex presidente di Giubiespo, dunque una puntata dedicata in buona parte a questo animale. Partiamo subito con la musica popolare di Rete 1, benvenuti!
Una volta era una vecchia che si voleva maritare, e si voleva passeggiando per una via, oh, lei incontra di un bel cin cin,
lei incontra di un bel cin cin.
E il cin cin che guarda in bocca, oh, e il gatto va ridendo tut marsch,
e il gatto va ridendo tut marsch.
E l'altro al cioca, oh, e l'altro al fa come fa il vento,
e l'altro al fa come fa il vento.
Passa via, oh brutta vecchia, oh, non sei una donna da marita,
non sei una donna da marita.
Se ben te, sono vecchia, oh, io sono ancora da marita,
io sono ancora da marita.
30 vasche nella mia stanza, oh, e 30 d'altre ancora da fa,
e 30 d'altre ancora da fa.
30 pecore nella mia stalla, oh, e 30 d'altre al di là del mar,
e 30 d'altre al di là del mar.
In diretta da Giubiespo questa domenica do il benvenuto ad Andrea Bizzozzero, ex presidente di Giubiespo. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tanti auguri a tutti i papà.
Hai ragione, ci uniamo agli auguri ai papà. Allora, siamo da Roberto Ponzio, una fattoria che ospita questa manifestazione. 212 animali iscritti, se non erro, è veramente un bel numero. Vuol dire che questa manifestazione attira allevatori da tutta la Svizzera.
Esatto, è una manifestazione che è sempre cresciuta negli anni. Specialmente il concorso giovani è molto sentito, è un concorso anche molto importante a livello svizzero e, come hai detto ben tu, attira persone da tutta la Svizzera. Questa mattina i primi sono arrivati penso verso le 3:30, 4, erano già qui, hanno già fatto la strada, hanno già iniziato a pulire le mucche per pulirle, per farle sentire comunque a loro agio.
Ed è bello girare, vedere queste famiglie, dei nuclei familiari che partono con i loro animali, ma con a seguito anche i bambini. Vedevo i papà che tenevano la mucca e poi alla fine della corda c'era anche il bimbo. Insomma, un ambiente naturalmente che si ripropone. Deve essere una manifestazione del genere, deve dare delle condizioni agli animali e quindi devono ritrovarsi un pochino a casa, anche se immagino che per dei giovani animali sia difficile ritrovarsi comunque all'esterno in un contesto differente.
Allora, innanzitutto hai ragione, ci sono delle famiglie contadine che sono proprio, perché qui ho la passione, o ce l'hai o non ce l'hai per questo lavoro qui, perché non è che ieri hanno deciso di portare le mucche e oggi, o le vitelle, e oggi sono qui. È un lavoro che dura da quasi tutto l'inverno, devi comunque fare in maniera che riescano a camminare, che siano gestibili, perché comunque sono animali che devi gestire. c'è comunque anche pubblico, devono essere animali adatti a condurre in mezzo alla gente, poi li devi alimentare nella maniera giusta per far sì che abbiano la giusta presenza, e comunque è un lavoro molto impegnativo.
Un lavoro molto impegnativo, è la prima volta, Andrea, che si divide Jubilee Expo in due categorie di razza. Ci sono le Original Brown Swiss e poi, che hanno anche le corna, e poi un'altra categoria.
Esatto, è la prima volta che vengono esposti questi animali. Sono una razza, in Ticino non ce ne sono così tanti, ma Svizzera tedesca, Svizzera centrale, è comunque, specialmente per gli alpeggi, sono degli animali molto robusti, molto, molto performanti. Probabilmente a parità degli altri animali hanno una produzione di latte inferiore, ma hanno sicuramente una resistenza molto più alta.
Oggi abbiamo detto 212 animali, leggevo 20 categorie, animali che possono arrivare, partono, diciamo, le vitelle da quanti mesi vengono esposte, quindi a quanti mesi iniziano a gareggiare?
Da 10 mesi via, 10-11 mesi via più o meno.
L'animale più anziano che vediamo qui oggi?
L'animale più anziano, non ho guardato la categoria, ma sarà comunque un animale che avrà sui 7-8 anni, penso.
Quindi sono animali che, se riescono a guadagnarsi delle buone posizioni in questi concorsi, poi rimangono da esposizione e vengono portate a gareggiare fino a quell'età.
Boh, bisogna dire che questi animali, comunque la maggior parte durante il periodo estivo, vanno negli alpeggi, quindi sono animali che per arrivare a 7-8 anni sono animali sani, che devono avere comunque una bella produzione di latte, perché non puoi solo pensare, oggi li porti qui, ma domani fanno parte della stalla, quindi devono... Purtroppo devono produrre, perché abbiamo bisogno del latte, abbiamo bisogno di poter vendere il latte per poter guadagnare un po' di soldi, perché oggi è festa, ma domani no.
Oggi è festa, ma qualcuno in stalla, loro hanno lasciato le stalle per essere qui, ma qualcuno a casa, nelle stalle, a curare tutte le altre mucche, ci deve essere sempre, tutti i giorni dell'anno.
Esatto, come hai detto tu, tutti i giorni dell'anno. Anche oggi tutti gli allevatori che sono qui hanno dovuto organizzarsi con altre persone, con qualcuno che li sostituiva, e quindi oltre all'esposizione devi già pensare in anticipo come sarà la giornata dell'esposizione.
Buongiorno Carlo Keller, veterinario di condotta che in questo mondo ha voluto entrare da giovane ed è ancora pienamente dentro, attivo, e sicuramente oggi, Carlo Keller, sei felice di essere in un contesto del genere.
Buongiorno a tutti, effettivamente sono contentissimo, è una passione che avevo già avuto da ragazzo, e con poter studiare veterinaria ho potuto rimanere in questo mondo, un mondo che è un mondo di passione, di sforzo, di tanto lavoro, però se si fa con passione e con amore si raggiungono anche dei risultati eccellenti.
Tra poco insieme a te, Carlo, insieme ad Andrea, scopriremo un po' di più su questo animale, perché è un animale fantastico, straordinario, con degli atu particolari, con delle caratteristiche tutte sue, quindi parleremo della mucca. La conosciamo veramente davvero poco, voi invece la conoscete molto bene, quindi approfitteremo della nostra presenza qui a Jubilee Expo per parlare di lei. E allora ascoltiamoci un'altra canzone e poi, sempre qui in diretta da Jubilee Expo, parleremo della mucca.
Sbocciano i prati smaglianti di fior quando maggio brilla il sole. Anche tu sei sbocciata tra il vivo splendor nel villaggio dell'amor, mentre i cuori salutano il sorgere del dì, cantano al vento così. Quando scendi dai tuoi monti, paesanella, ti sorridono le fonti. Paesanella, ogni sguardo t'accompagna, dice sei bella, sognano i cuori il tuo bacio d'amore. Paesanella,
ma il tuo nome è Maria. Non porti le ciglia rivolte all'insù, a un tuo sguardo val di più. E la sera nell'ombra d'un raggio lunar è così dolce cantar, quando scendi dai tuoi monti, paesanella, ti sorridono le fonti, paesanella, ogni sguardo t'accompagna, dice sei bella, sognami cuore un tuo bacio d'amor. Lunar è così dolce cantar, quando scendi dai tuoi monti, paesanella, ti sorridono le fonti, paesanella, ogni sguardo t'accompagna, dice sei bella, sogna bacio d'amor, paesanella, sognami cuori un tuo bacio d'amor, paesanella.
In diretta da Giubi Expo siamo a Sant'Antonino, fattoria di Roberto Ponzio, pronti a raccontarvi dell'animale mucca con il veterinario di condotta Carlo Kerler, con Andrea Bizzozzero, ex presidente di Giubi Expo, allevatore dunque. Chi meglio di voi due può raccontarci di questo animale? Animale del quale dobbiamo avere tutti un grande rispetto. Sembra un animale mansueto, ma sappiamo che una mucca ha una potenza, ha una forza che se vuole ti porta via, questo è chiaro. Quindi le vostre sono educate, lo dicevi tu Andrea, educate a partecipare a questi concorsi, educate quando si rapportano con voi in stalla. C'è un lavoro dietro, un lavoro che sembra inesistente agli occhi degli inesperti, di chi non li conosce, ma bisogna interagire con questo animale per poterlo poi gestire in questo modo.
È chiaro che, come detto prima, il lavoro che dura per mesi poterà far diventare sì che un animale sia gestibile, sia, penso che tutti è già capitato di vedere un animale quando è sotto stress non riesce più a gestirlo, anche quando scappano, è già successo condizioni che gli animali scappano, finché sono tutti in gruppo sono tranquillissimi, ma quando prende il sopravvento che ha quell'adrenalina che gli sale e diventano, comunque come detto prima, a parte bisogna condurli nel ring, ma devono essere anche animali che devono anche garantire una sicurezza anche per le altre persone.
Carlo Kerler, l'animale mucca lo conosce molto bene, è vero che hai deciso di diventare veterinario proprio per questo grande amore nei confronti della mucca.
Effettivamente la mucca è proprio l'animale che decisamente mi piace, è fantastico, ha delle caratteristiche che mi convengono pienamente. C'è da dire che questi animali che sono qui esposti fanno parte un po' delle vacche da latte, nel senso che producono latte e pertanto non sono così restie anche la mano del proprietario, dell'allevatore, proprio perché sono tanto a contatto con l'allevatore. Se noi andiamo poi nelle vacche da razza più per la carne, chiaramente che come veterinario, anche se confrontato a degli animali che possono essere molto pericolosi, sappiamo anche un problema che c'è quando adesso sui pascoli abbiamo le vacche madri, che le vacche nutrici che hanno il loro piccolo e come loro giustamente difendono il piccolo, e qui sicuramente ci sarà ancora tanto da fare nel far capire anche alla gente che bisogna rispettare l'animale nella sua considerazione che vuole proprio difendere il suo piccolo. Qui questi animali qui sono mucche da latte che sono state selezionate con dei criteri con dei parametri che portano a una migliore sanità dell'animale, una migliore per anche sicuramente produzione di latte, ma più che altro anche avere un animale che riesce ad avere tante lattazioni, che porta anche a far sì che ci sia l'economicità. Deve essere anche molto buona, sana, fare il suo latte sano, giusto, con i contenuti giusti. Oggi abbiamo anche delle selezioni di animali che, dove un produttore di formaggio guarda di avere dei parametri di una proteina speciale nel latte che è giusta per poter fare formaggio, e avrà più formaggio. C'è invece la mucca, che è più per il latte da consumo.
Una volta, Carlo, questi calcoli non si riuscivano a fare. Parliamo di andiamo negli anni, all'inizio del 100 anni fa, facciamo 100 anni fa, dai, per fare una cifra tonda, per ritornare magari agli inizi anche della FTPL, insomma, facciamo 100 anni fa. A livello di genetica, di ricerca, non si aveva neanche lontanamente l'idea di riuscire poi a fare quello che state facendo voi oggi.
Assolutamente, perché un 100 anni fa, effettivamente, quasi ogni tenitore, ognuno che aveva le mucche, aveva un toro. O se non c'era il toro in stalla, c'era il toro del consorzio. E si portava la mucca alla monta dal toro. C'era il tenitore del toro che marcava giù. E per fortuna questo è cambiato. Alcune volte il toro non si sapeva ancora cos'erano le sue caratteristiche. Forse... si dice avevano dei vitelli grossi, che avevano dei parti difficili, il che con l'evoluzione, con l'introduzione della inseminazione artificiale, dove questi tori che vengono presi, vengono utilizzati, sono già stati controllati, hanno già avuto dei parti dove si è potuto vedere che hanno dei parti facili, quindi da quel lato lì sicuramente c'è stata un'evoluzione in bene, sia per la salute dell'animale e non altro anche per il veterinario, che decisamente parti difficili ne ha meno, ne ha sicuramente ancora. Dove parto difficile si dice non unicamente dove c'è una patologia, dove il vitello non è in posizione corretta, ma anche un parto dove il vitello è assolutamente troppo grande per le vie della mucca, cioè per poter uscire in modo naturale da dietro.
Certo, ma Andrea Bizzozzero, il rapporto di un allevatore con il veterinario, quante volte insomma è necessario chiamarlo di giorno, di notte, un veterinario di condotta che ha a cuore l'animale mucca, naturalmente è preziosissimo.
Ma allora bisogna chiamarlo le volte che si ha bisogno. Noi, per esempio, noi siamo un'azienda comunque importante come numero di animali, il rapporto col Keller, che è il nostro veterinario, è quasi giornaliero, o perché ci sono fecondazioni da fare o perché c'è qualcosa da controllare. È chiaro che andando avanti con gli anni, anche noi coi parti ci arrangiamo tanto da solo. Se proprio vediamo che è un problema, chiamiamo lo studio e in un attimo loro hanno il picchetto giorno e notte e arrivano. Comunque ci vuole tanta esperienza, perché noi abbiamo una bella esperienza, sappiamo vedere quando è il limite, se possiamo farcela da solo, chiamare il veterinario. In quel caso devi immediatamente interagire e chiamare il veterinario.
Ecco, qua in questo caso stiamo parlando di parti, ma se vi chiedo l'animale mucca, sotto quale punto di vista, sotto quale aspetto crea più problematiche? Piedi, unghie, piuttosto che invece tutto quello che è digestione, piuttosto che altro?
Allora, una persona che lavora da noi mi ha detto che quando ha fatto il corso per poter fare gli unghioni, il suo professore gli ha detto: ricordatevi che il latte viene dai piedi.
E certo.
Una mucca, se è sana, che ai piedi cammina bene, funziona, va a mangiare, va a farsi mungere, fa il suo giro che deve fare, va. Una mucca che non è sana, che gli fanno male i piedi, va, la si fa, costringe quasi a mungerla perché bisogna mungerla, e poi va a sdraiarsi in un attimo. E in poco tempo la mucca diventa bruttissima, proprio che dopo fai veramente fatica a rimetterla in carreggiata.
Andrea, nel mondo dei cavalli si dice no foot, no horse, no piede, no cavallo, quindi immagino che sia lo stesso, valga anche per la mucca.
Esattamente, la mandria deve avere i piedi sani, questo è un punto. Il secondo punto, come dicevi te prima, è la qualità del latte. Mantenere una buona qualità del latte è un'operazione molto complicata.
Carlo Keller, unghioni. Come fa un veterinario quando esce dall'università a sapere fare un buon lavoro sulle unghie delle mucche? Io lo trovo una cosa complicatissima, molto, molto anche manuale, di grande esperienza. L'esperienza conta tantissimo. Adesso siamo in un contesto di pianura, ma bisogna immaginare che voi veterinari, quando andate a curare gli unghioni, andate anche sugli alpeggi, volate in elicottero, vi recate dove le condizioni sono veramente abbastanza estreme. Zaino, due valigette, il necessario per aggiustare quei piedi che devono poter camminare.
Effettivamente gli unghioni sono una cosa importantissima, sappiamo, per la salute dell'animale. Non per niente anche qui un parametro che viene considerato dal giudice quando ci sono gli animali nel ring è la schiena. La schiena, se la schiena è bella dritta e tutto, e specialmente la posizionatura delle articolazioni è corretta, fa sì che anche l'unghia cresce in modo corretto. Dopo, assolutamente, ci sono degli animali che dove la crescita dell'unghia è più forte, ci sono meno, bisogna fare il pareggio degli unghioni almeno due volte all'anno, e questo viene fatto da gente che è formata professionalmente proprio per questo. Noi veterinari abbiamo sì studiato le patologie, studiato tutto, e mi ricordo ancora durante il mio periodo di studio, una volta avevamo chiesto a un contadino se potevamo fare noi il pareggio, noi tre o quattro studenti, siamo andati sull'azienda e lì abbiamo pareggiato tutte le mucche, e per noi era stato bello perché abbiamo potuto utilizzare, fare pratica in quel modo lì. Dopo la pratica naturalmente si va acquisita anche durante l'esperienza, durante gli anni di lavoro che si fa, ma effettivamente l'unghione è una cosa importantissima proprio, ma tutto si gira anche sul portamento, su come cammina. Una mucca che per esempio non riesce a camminare bene, non si sposta neanche bene per andare a mangiare, mangia molto meno, la produzione del latte è minore, la qualità del latte non è giusta, non è considerata. Volevo proprio dire anche in questo ambito che se qui abbiamo l'esposizione non è da pensare che si costruisce una mucca da laboratorio, assolutamente no. I parametri che vengono utilizzati sono proprio per la salute dell'animale, per renderla sì produttiva, però con buona salute. E questo è proprio anche per quello che si considera l'articolazione, l'inclinatura del bacino, si considera anche come sono posizionate i membri, cioè le zampe e tutto. E l'unghione, noi dobbiamo sapere che l'animale cammina sull'unghia, cammina proprio sull'unghia stessa, nostra unghia. Quindi la falange è l'ultima falange, cammina in piedi su una falange. Quindi decisamente col peso dell'animale è molto molto importante. E qui va detto anche che è importantissimo il foraggiamento, come viene nutrito l'animale, se viene nutrito bene o no. Sappiamo che la digestione della mucca è fantastica, è una cosa che mi ha sempre stupito. Alla crescita noi sappiamo che si dice quattro stomaci, ma in effetti sono tre prestomaci con un quarto stomaco. E all'inizio abbiamo l'abomaso, che è il stomaco vero e proprio, che può essere paragonato al nostro, che viene utilizzato per la digestione del latte. C'è un sistema che quando il vitello beve il latte finisce direttamente nel quarto stomaco e nell'abomaso. Più in avanti c'è una conversione, quando si incomincia a mangiare fieno e erba, c'è il rumine che diventa grosso, molto, 40-50 volte più grosso dell'abomaso, e dopo c'è il reticolo e c'è l'omaso che è il centofoglie, sì, per quelli che piace anche mangiare la tripa è per esempio tipica centofoglie. Ma se noi pensiamo che l'animale, allora, incomincia col latte, il latte passa nel abomaso. E lì c'è il caglio che viene recuperato nell'abomaso dei vitelli per
fare il formaggio,
esattamente. Dopo, invece, quando ingerisce, mangia erba, fieno, va nel rumine. Il rumine, spettacolare, il reticolo seleziona le particelle più piccole e le fa passare nel terzo preistomaco, che è l'omaso, nel centofogli, e parte di quello viene ributtato su, viene riportato in bocca, viene normalmente masticato. Noi abbiamo dei criteri per dire deve essere rimasticato per 55-60 volte prima di essere di nuovo deglutito, per poi ripassare nel reticolo, dove c'è di nuovo questa selezione, separazione tra quello che è ancora grosso e quello che è più fine, che viene portato avanti. È fantastico.
Fantastico.
Sì, fantastico. Semplicemente
la natura è incredibile.
Esattamente.
Incredibile.
E questo rumine è pieno di batteri che anche lì, dando il foraggiamento giusto, noi facciamo una selezione di che tipo di batteri c'è, se è basico, se è acido, e possiamo avere la sanità degli unghioni, per esempio, se è troppo acido il pH del rumine, automaticamente capita che hanno dei problemi, con un'acidosi, noi la chiamiamo acidosi, hanno dei problemi agli unghioni e non riescono più a deambulare normalmente.
Carlo Keller, vedevo Tiziano Pedrinis Basito, buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lave, buongiorno a tutti. Effettivamente per me questo è nuovo.
È nuovo.
Non mi sono mai occupato della produzione animale, devo dire, io sono sempre stato con i vegetali.
Tiziano, è bello ascoltare le parole di Carlo Keller, di Andrea Bizzozzero, continueremo a farlo, ma è arrivato il momento di aprire ufficialmente anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti di parlare, di comunicare con voi, ma anche con i nostri ospiti. Saluto anche Daniele Reinhardt, buongiorno Daniele, benvenuto.
Buongiorno a tutti e con gran piacere posso notare che ci sono anche delle mucche con le corna.
Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0848 03 0808 se volete chiamarci, 076 321 1113 se volete invece scriverci un messaggio attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1. Butto l'occhio nel ring, vedo Mattias Vitali all'interno, quindi un ticinese che sta esponendo la sua vitella e vestito di bianco, quindi c'è anche un'etichetta, insomma bisogna seguire una sorta di etichetta per quanto concerne proprio l'entrata nel ring. Sono già entrati, vediamo il giudice che sta già lavorando, Josef Portman, quindi di Lucerna, in questa edizione di Jubi Expo 2023. Ascoltiamo ancora una canzone e poi che ne dite? Continuiamo a parlare di questo animale straordinario, la mucca.
Thank you.
In diretta da Giubi Expo, 0848 030808, il nostro numero di telefono se volete chiamarci, se volete parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, come ha fatto Tarcisio. Buongiorno, benvenuto Tarcisio.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti per questa bellissima trasmissione.
Ci dica tutto.
Grazie. Avrei una domanda che riguarda la peronospora. Peronospora.
L'anno scorso, quale pianta?
L'anno scorso quello che mi ha dato più fastidio di tutto è stato il basilico, ma è stato attaccato anche il sedano. E allora chiedo se posso trattare il terreno prima di piantarlo.
Ecco, Tiziano Pedrinis.
Sì, buongiorno Tarcisio. La peronospora sul basilico è effettivamente un problema un po' per tutti. E per le peronospore l'unica possibilità è quello di intervenire direttamente sulla pianta, poiché è un fungo che ci viene dall'aria, le spore volano e si depositano sulle foglie e quindi da lì parte l'infezione. Va a livello di interventi, deve farlo appunto sulle piante, con un prodotto a base di rame un paio di volte, magari anche solo a bassa dose, anche solo 10 grammi per 10 litri è più che sufficiente, e naturalmente deve aspettare qualche giorno prima di poterlo usare. Devo dirle però che in futuro, e attualmente c'è già qualcosa a disposizione, ci saranno delle piante resistenti a questa malattia. Sul sedano molto probabilmente non si trattava di peronospora, ma piuttosto di una ternaria, che anche questa malattia può essere prevenuta e combattuta con prodotti a base di rame.
Perfetto, benissimo. Allora mi sono scritto tutto e mi preparerò.
Ho parlato troppo in fretta? Sono andato troppo veloce?
No, come sempre perfetto. Grazie mille e buonissima giornata.
Prego, buona giornata.
Buongiorno Tarcisio, grazie a lei, buona domenica. Torniamo in attesa delle vostre telefonate da Carlo Keller ed Andrea Bizzozzero a parlare di mucche. Dunque, con gli anni si sono evolute anche le tecniche, abbiamo piante resistenti, ne parleremo più tardi perché a proposito di tanti ospiti che arriveranno a trovarci c'è già qui con noi Mauro Iermini ma anche Dominique Mazza, quindi Agroscope presenti qui oggi a Giubi Expo per raccontarci di quelli che sono gli studi e il piano di Magadino. È insomma il centro per quanto concerne appunto le mucche, ma non solo le mucche di pianura, anche gli studi di Agroscope. Torniamo all'animale mucca, Carlo Keller, veterinario di condotta. Parliamo di corna, cerchiamo di capire se si sta cercando di andare su una genetica che porti anche alla nascita di mucche senza le corna, affinché non si debba poi, nel caso si voglia eliminare le corna, dovere effettuare una eliminazione. Ma mucche che nascono senza corna ci sono?
Assolutamente, c'è questo problema corna. Il corna decisamente la cosa importante da non sottovalutare è anche la sicurezza dell'operatore che alleva mucche. Sappiamo che nei tempi c'erano molto più incidenti dovuti appunto a queste corna. Le vacche venivano tenute anche attaccate, quindi venivano. Oggigiorno abbiamo più stabulazioni libere, e le stabulazioni libere, se c'è un animale che ha le corna, decisamente può anche ferire un altro animale. I nostri standard per la protezione degli animali nella costruzione delle stalle sono veramente buone, ma non permettono assolutamente di poter tenere gli animali con le corna. Mi ricordo una volta c'era una stalla che hanno cambiato da stalla attaccata, dove le mucche erano attaccate alla mangiatoia, sono state liberate, nel senso una stabulazione libera, nello spazio di mezza giornata c'erano dei ferimenti incredibili, perché la stalla era stata costruita con gli standard giusti, ma le corna c'erano. Ho dovuto tagliare le corna a queste mucche. Abbiamo detto lasciamo quella che non era, che era effettivamente la più brava, che la lì lasciala andare, tanto che la lì la farà mai niente a nessuno, è diventata la più cattiva di tutte perché le altre non avevano più le corna. Ciò detto, voglio giusto dire, la bovina originale bruna che abbiamo qui in esposizione ha le corna, e facilmente sono anche gli allevatori che sono amanti delle corna che prendono questi rischi, ed è anche giusto l'animale. che ha le corna. Le vacche da latte, le Brown Swiss, hanno generalmente le corna, i vitelli vengono però dopo decornati per questioni proprio di sicurezza. Qui torniamo però alla genetica. Adesso la genetica sta facendo dei passi veramente grandi, nel senso che si cerca di avere, di allevare animali che per natura non hanno già più le corna. Si chiamano quello che si chiamano gli animali polled. E questi animali vengono selezionati, è per questo che anche la Swiss Genetics ha tantissimi tori, dove questo viene tramandato tramite DNA in forma non in forma secondaria, nel senso che bisogna proprio selezionare gli animali per avere l'animale che non ha più le corna, e questo evita poi la decornazione degli animali. E dopo ci sono delle razze che per natura non ne hanno, tantissime razze, per esempio l'Angus non ha le corna. Ci sono razze da carne, ma sono più animali da carne che, con una selezione, sempre detto, selezione per le qualità, ma non necessariamente unicamente per uso umano, ma proprio per le qualità dell'animale, vengono selezionate in quel modo lì.
Torniamo a un altro aspetto della mucca che inizialmente volevo affrontare, ovvero quello dei denti, che si collega alla masticazione e quindi poi la digestione. Si collega al fatto che le mucche, è vero Carlo, non hanno né gli incisivi né i canini?
Allora, effettivamente non li hanno nella parte mandibola superiore. Inferiore li hanno, e si può facilmente dare anche l'età all'animale valutando i denti. Quindi si parla di dentino, di due dentini e tutto, quindi per sapere l'età dell'animale. Ma quello che è fantastico è, se voi avete già notato, un cavallo strappa l'erba, la mucca fa uscire la lingua, la tira dentro e tira dentro l'erba, se vogliamo, grossolana. Ed è per quello che, mandando giù il lavoro del rumine e tutto, la rimasticazione di quello che avevamo parlato prima, che c'è una rimasticazione di tutto, questo avviene tramite i molari, specialmente i molari della mucca che li ha sopra e sotto, soltanto gli incisivi e i canini superiori che mancano.
Quindi posso immaginare, magari dico una stupidata, che nella mucca non si debba intervenire come nel cavallo, effettuando proprio un'operazione di limatura dei denti, perché fa già un movimento più spesso per limarseli da sola.
Assolutamente, non è che se le lima, ma c'è un altro movimento che fa. E dobbiamo anche dire che negli animali sappiamo benissimo che se l'animale non cresce bene, vuol dire che forse non ingerisce già bene, non digerisce bene tutto, e viene di per sé selezionato automaticamente o escluso da una selezione per continuare. I cavalli facilmente hanno, se hanno dei problemi, li hanno anche quando hanno delle malformazioni mandibolari, la mandibola inferiore un po' più allungata, non corretta, e anche lì nell'allevamento si fa una selezione in quel senso lì. Ma nelle mucche il problema dei denti alcune volte si hanno quando c'è il passaggio da manza sarebbe l'animale che non ha ancora partorito, alla vacca che farà latte, quando c'è il cambio dei denti, che un dente non viene eliminato e fa uno scalino, e lì si vede che non mastica più bene, si controllano bene i denti, non c'è niente. Alcune volte fanno su una cappa, il dente nuovo spinge quello vecchio, ma il vecchio non viene tolto e fa lo scalino, e lì automaticamente bisogna toglierlo per poter permettere questa masticazione corretta.
Tornando ad Andrea Bizzozzero, se l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, e quindi immagino anche la mucca, quanto la presenza di un robot può distogliervi un po' dall'attenzione sull'animale mucca? Cioè, è impossibile che, essendoci un robot e quindi essendoci una routine automatica in stalla, voi non vi accorgiate, per esempio, di un dente che non salta via bene, di una situazione di masticazione corretta? Magari è una domanda stupida, però...
Assolutamente non è una domanda stupida, è stupida. Allora bisogna dire che il robot è una macchina fantastica che ha dei grossi controlli. Per esempio, fa dei controlli sulla qualità del latte, su, fa tre tipi di analisi sulle cellule somatiche, sul tipo di latte, sul colore, su tutto. E l'animale quando entra praticamente scarica dei dati di ruminazione. Quindi vuol dire che se questo animale ha un problema, noi già praticamente con l'app che abbiamo sul telefonino, se vogliamo controllare, vediamo se ci sono dei problemi, ti segnala questa mucca, guarda che sicuramente se gli fa male un dente, cosa succede? Che diminuisce la produzione perché non mangia, non beve e quindi automaticamente ti accorgi che c'è un problema e comunque devi intervenire. Bisogna dire che la macchina è fantastica, ma l'occhio del padrone comunque è anche molto importante, perché una macchina, magari se una mucca, come dicevamo prima, ha male a un piede, il robot si accorgerà dopo 2 o 3 giorni perché la mucca diminuisce il latte, ma sei tu che devi controllare, avere il pieno controllo della tua mandria. E comunque il robot è fantastico, ma l'occhio del padrone è la cosa ancora più fantastica.
Quanto arriva a pesare una mucca adulta?
Diciamo, dipende dalle razze. Per esempio adesso dalle razze Holstein alle razze brune, original bruno, possono andare dai 550 ai 750-800 kg.
Quindi un animale di quelle dimensioni deve foraggiarsi, deve essere foraggiato con una quantità, immagino, di fieno abbastanza importante.
Esatto, ogni allevamento, a dipendenza di che regione che è, per esempio zona di montagna mangiano più fieno, se fanno fieno senza insilati. Noi nella nostra azienda abbiamo delle razioni calcolate, sappiamo in base agli animali che ci sono in stalla, con questo carro miscelatore sappiamo quanto devono essere i quantitativi giornalieri che dobbiamo somministrare di diversi prodotti, dal mais al sorgo al fieno all'erba insilata. Quindi noi facciamo un calcolo di quello che abbiamo bisogno. Il resto, la parte diciamo il dessert, quello che gli piace a loro, queste farine vengono somministrate all'interno della mungitura durante la mungitura robotizzata.
Vedo che c'è Graziella in linea e allora le diamo subito la parola. Buongiorno a lei signora,
buongiorno,
ci dica tutto.
Buongiorno. Senta, io volevo chiedere che adesso se posso già dare un po' di concime alle piante da giardino.
Alfredo.
Buongiorno Graziella.
Buongiorno.
Sicuramente le piante durante la fioritura hanno bisogno di acqua soprattutto, visto che ce n'è veramente poca. Il concime servirà per la crescita, dunque aspetti pure che finisca la fioritura e poi potrà somministrare il concime, anche perché il concime potrebbe stimolare la crescita o la partenza di alcune piante che magari a causa della siccità sono ancora un attimino ferme e dunque dopo richiedono più acqua che chiaramente ne siamo a corto in questo periodo.
Sì,
dunque io le consiglierei adesso di dare acqua, di dare acqua, e poi ecco durante il mese di aprile, maggio concime, sì.
Ah, ecco, lei, io ho una pianta di Agapanthus mi pare che si chiama.
Sì.
Lei è tutta, questo inverno non è neanche diventata gialla, è tutta verde, ha delle foglie bellissime. Neanche quella lì posso dare il concime.
No, se dà il concime favorirà la crescita di foglie e non la fioritura. Dunque,
assolutamente ecco, no, io voglio il fiore.
Lo so.
Non la concimo.
No, no.
E neanche le rose.
Le rose, allora lì sì, potrebbe fare una concimazione. Solitamente viene fatta una concimazione con del magnesio, con tanta sostanza organica, già durante l'autunno. Se non l'ha fatto, in questo caso potrebbe usare un concime specifico per rose, che contiene già tutto il necessario per le rose.
Ecco.
Interrarlo un po' nell'aiuola e allora lì sì, in quel caso sì.
Ah, ecco, bene, grazie mille, grazie,
buongiorno.
Buona giornata. Arrivederci,
altrettanto.
Grazie, arrivederci, buona domenica.
Arrivederci signora. Carlo, Andrea, l'animale mucca può andare in colica?
Allora, di per sé sì, assolutamente l'animale può andare in colica, nel senso ci sono delle patologie classiche degli intestini che partono dalla invaginazione al volvolo, patologie che ci sono tra l'altro anche nell'umano, ma sapendo la lunghezza anche dell'intestino, quando si formano delle bolle di gas, gli intestini possono girarsi, possono roteare e creare colica. Colica vuol dire, nel senso largo, è l'espressione per dire un dolore addominale che può venire anche da altre, dal fegato, può venire dalla milza, può venire dal rumine, può venire da tante cose. Quindi, però, è differentemente soggetto che non il cavallo. Il cavallo sicuramente, come viene tenuto tante volte, è portato molto più facilmente a avere delle coliche che non la mucca.
Laminite, Andrea?
Laminite, come diceva prima anche il nostro veterinario, viene specialmente dall'alimentazione, quindi è una fase veramente complicata l'alimentazione, non è da sottovalutare, perché se dei prodotti sbagliati portano comunque a farsi avere questi problemi di laminite, e sono problemi che quando ce li hai nella mucca non riesci più a toglierlo, e puoi far di tutto ma non riesci quasi mai a mettere a posto la mucca.
Quindi avete anche un controllo su quelli che possono essere gli elementi magari che aggregano una farina, quindi la melassa, piuttosto che il controllo deve essere totale, perché quando si va a dare qualcosa che è un mangime e si esce dall'elemento fieno, bisogna controllare tutto.
Esatto, è molto importante, specialmente che sulla qualità dei foraggi, specialmente sugli insilati, bisogna fare attenzione che non ci siano muffe. Queste muffe qui sono pericolosissime per i nostri animali, quindi bisogna avere un occhio molto vigile quando si fanno questi cari miscelatori, che non ci siano parti di muffa. E difatti siamo sempre, o io, mio cugino, siamo in tre che facciamo, perché è una cosa complicata, è molto importante per l'alimentazione della mucca.
Immagino, Carlo Keller, che sia complicato quando si inizia, si comincia la carriera di veterinario di grandi animali, ma che sia complicato anche quando si inizia la carriera di allevatore di grandi animali. In entrambi i casi si commetteranno certamente degli errori, perché è umano commetterli. La maggior parte delle volte pagano gli animali, ma paga anche l'essere umano che li commette. Insomma, è un gioco a due, ma bisogna cercare di avere sempre accanto qualcuno che ha esperienza. L'esperienza in questo settore con gli animali è anche qui importantissima.
Assolutamente. Soltanto per dire, noi, la mucca ha bisogno del fieno di una certa lunghezza, non può essere un centimetro, ma deve essere di una certa lunghezza per far sì che il funzionamento del rumine sia stimolato proprio per far sì che ruminando rigurgita il mangiare, lo rimangia, lo rimastica, per farlo diventare più piccolo. Non possiamo dare farina, pensare che dopo mangiamo di più. Assolutamente, deve essere sempre in proporzioni giuste, come diceva bene Andrea, è una cosa che deve essere assolutamente accurata, deve essere ben fatta, se non è ben fatta, né effettivamente sia l'allevatore non sarà contento, ma anche l'animale non è sano e non sarà in buone condizioni per soddisfare l'economicità, la produzione del latte e tutto. Quindi, ed effettivamente anche questo è sicuramente decisamente importante anche per il rumine. Ogni volta che l'animale rumina emette questo famoso metano. Cosa vuol dire? Emette questo gas che viene un po' ripudiato, però ci sono nuovi studi anche fatti a Groscope a Gangneuf che minimizzano o diminuiscono proprio questa importanza di questo gas emesso dalle mucche. E questo sappiamo che non sono soltanto le mucche che sono ruminanti, ci sono altri animali ruminanti che emettono il gas. Quindi sicuramente fa parte, però non è decisamente così importante come viene sempre sventolato.
Carlo Keller, Andrea Bizzozzero, devo chiudere l'ora della terra, ma non abbiate paura, perché arriverà la domenica popolare e continueremo a parlare delle mucche, essendo noi oggi a Giubiespo, ma non solo, parleremo anche del piano di Magadino, del parco e delle presenze qui sul piano, quindi Agroscope è una di queste, ma non solo Agroscope, ci saranno tanti ospiti a partire dalle 10 qui con noi. Vi aspettiamo a Giubiespo tra poco, la domenica popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch